Buonasera, 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 buonasera a tutti. Buonasera, riparte. Riparte il viaggio di Io e Vagamundo. Io sono Letizia Lapponi e sono felicissima di partire con voi perché sì, perché dai, c'è sempre un buon motivo per avere voglia di viaggiare e io di motivi miei, ne ho sempre tantissimi. Vorrei sempre riempire con pochissime cose la mia valigia e partire. Bentornati, bentrovati.
Ben trovato. Questa è una cosa comunque che puoi fare, nel senso che la valigia è pronta.
Dici,
la valigia...
vedi da andartene.
Esatto, è quella di un lungo viaggio, come raccontava il nostro amico Julio Iglesias, per cui la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. Adesso ripercorso ecco. Il testo.
La voce l'avete sentita bene, la sua è lui, quella è di Vagamundo, sì. Il nostro Frank Tiberi che torna sempre qua, gira e gira.
Purtroppo ve lo ritrovate qui tutti i venerdì sera e quindi pazienza.
Ma no, veramente io lo davo quasi come una cosa positiva.
Quasi positiva.
È che lui è sempre sul chi va là. Voi siete sul chi va là, siete in giro, avete messo la sicura in macchina? No, non fatelo, dai, non serve.
Però di questi tempi.
Siete di quelli che la borsa è meglio lasciarla per terra perché sennò magari passa qualcuno. Qualcuno ce la porta via, chi lo
Guarda,
sa?
Sei sorprendentemente sul pezzo, perché se ne parlava proprio poco fa, ma non anticipiamo oltre.
Esatto, perché poi è sempre la nostra trasmissione, quella che parla di viaggio, quella che parla di musica, quella che parla di, insomma, di andare, quella che parla di esperienze di viaggio, perché quest'anno come macro tema abbiamo scelto l'incontro. E allora parlare di incontro, parlare di viaggio, parlando di incontro, significa sentire quello che ha da dirci chi ci viene a trovare, mettersi un po' nei panni di chi in giro per una città che non conosce, e le persone che abbiamo davanti sono molto più che una città che non conosciamo.
Certo,
perché loro
sono un mondo che non
perché
conosciamo.
In ogni persona che non conosciamo ci sono luoghi, momenti, spazi, tempi, luoghi,
momenti,
vissuti,
spazi e tempi.
Tempi condivisi, esatto. Ok. E quindi quella persona per noi veramente potrebbe essere esplorata e ascoltata come quando si arriva in una città,
certo,
che non
certo.
Si conosce, si ha la cartina in mano, gli si chiede a qualcuno di dirci dove andare. Così noi questa sera. Ma prima di andare avanti, io direi però di cominciare veramente con il primo brano di oggi.
Ah, quindi subito così, da
sì,
me?
Sì, perché c'è lui dall'altra parte del vetro.
Beh, è un regista ormai collaudatissimo, quindi io lo inviterei. A suo piacimento di mandare in onda uno dei brani che abbiamo selezionato con tanta attenzione prima della trasmissione.
Parte la scaletta musicale, parte Io e Vagamundo, arriva, ciao.
Caro destino, che io non creio no destino. E o meu fado era em ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria. Ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia. Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem. Alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse. Lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste. Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe. Além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem. Alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir.
Allora, innanzitutto partiamo dal Portogallo, perché l'affascinante voce che ci ha accompagnato fino a questo momento era quella di Ana Moura.
Che meraviglia!
Una
che meraviglia.
Delle, diciamo, cantanti più in voga del fado di oggi in Portogallo. Ma come, io direi che educazione vorrebbe che iniziassimo a presentare i nostri ospiti.
Ma sì, perché anche questa sera incontriamo, come, di come consuetudine quest'anno, degli ospiti che vengono qua e condividono con noi la loro esperienza di viaggio, la loro esperienza
di vita.
Di vita, esattamente.
Esatto.
E questa sera chi abbiamo con noi?
Questa sera abbiamo Matteo, che è un ragazzo, un mio compatriota, un tolentinate, che è un uomo viaggiante. Ha viaggiato soprattutto in Europa e in Sud America, quindi ha, diciamo, percorso una strada che è stata percorsa da moltissimi nostri antenati, miei in particolare, perché lui ha toccato almeno due paesi in cui sono presenti miei parenti, Brasile e Argentina, e che sono probabilmente i paesi in assoluto con la maggiore quantità di oriundi italiani. Quindi io personalmente sono stato in Argentina, quindi sono curiosissimo di conoscere le sue impressioni a distanza di molti anni dal mio viaggio su quello che è l'Argentina oggi, anche leggendo un po' di Argentina, quindi condizione economica, situazione critica, che probabilmente è critica da sempre, però evoluzione in tutti i sensi. E poi mi piacerebbe anche parlare, anche attraverso qualche testo, gli autori che amiamo molto, parlare un po' di questa distanza poi non così grande, cioè la distanza geografica è enorme, ma in realtà la distanza culturale, la distanza storica, la distanza forse sentimentale, credo sia piuttosto piccola, fondamentalmente. Quindi benvenuto Matteo tra noi.
Grazie.
E quindi, per dire, come ti è venuta l'idea di percorrere, forse in questi giorni è una strada un po' meno battuta quella dell'America Latina, rispetto alle classiche vie di fuga oppure opportunità nuove di lavoro cercate dai giovani italiani che magari puntano più sul Nord Europa, sugli Stati Uniti oppure sull'Asia magari? Come mai questa idea, non che sia sbagliata, insomma, originale se vogliamo, in questo periodo?
Innanzitutto buonasera a tutti.
Buonasera. Benvenuto veramente.
E per quanto riguarda la domanda, potrei risponderti che io ho fatto un cammino, quindi ho iniziato a studiare spagnolo qua in Italia, quindi anche facendo l'Erasmus in Spagna. Poi da lì, sapendo che avevo dei parenti in Argentina,
come tutti noi marchigiani,
e infatti in Argentina ci sono 350.000 marchigiani in Argentina. E tornando a questo, ho pensato di in Italia in questo momento non c'era lavoro. Detto, uno più uno, proviamo
la carta dello spagnolo.
La carta dello spagnolo, e proviamo ad andare a trovare i miei parenti a Buenos Aires. Da lì avevo fatto un biglietto di andata e ritorno di 3 mesi.
Sì.
Però nell'arco di 3 mesi ho trovato lavoro e in pratica mi sono fermato a Buenos Aires.
Quindi è stata veramente, diciamo, una terra accogliente, quasi come lo è stata per i nostri bisnonni e quant'altro. Cioè è stata velocemente in grado di rispondere alle tue esigenze, questa Argentina a volte bistrattata, ma poi in realtà dinamica da quello che sento, insomma.
Sì, infatti mi sono molto sorpreso che dopo 3 mesi avevo trovato un lavoro.
Cosa che in Italia sarebbe stata impensabile, infatti. E quindi, non lo so, io vorrei coinvolgerti ovviamente nella discussione, perché a me verrebbero un sacco di domande ripensando all'impatto. Personalmente il primo impatto che ho avuto con l'Argentina è stato scendendo dall'aereo, quindi venendo ovviamente da una regione piccola di piccoli paesi, l'immensità di Buenos Aires, noi arrivavamo di notte, quindi questa diciamo distesa di luci a perdita, veramente a perdita, non metaforicamente ma realmente a perdita d'occhio, favorita dal territorio immenso, dalla usanza di costruire ovviamente piccole abitazioni come negli Stati Uniti, quindi piccole case con un pezzettino di terra e quindi una superficie enorme di territorio occupata da questa città immensa. E poi questo arrivo in questa città che è un posto strano, nel senso è un incrocio tra primo e terzo mondo, fatto, popolato da bianchi europei che però ha le lentezze e un qualche dissesto molto latinoamericano, ma una cultura di altissimo livello, una letteratura bellissima. Io per esempio da appassionato un mondo del fumetto, del cinema molto affascinante, e gente che gira ovviamente con tablet, smartphone e quant'altro, abbinata a persone con, perlomeno quando c'ero io, calessi condotti da cavalli, strade dissestate, insomma questo mix apparentemente in cui tutto è in relazione con tutto, dalle ricchezze più sfrenate alle povertà più assolute, ma nella apparente normalità.
Sì, infatti per strada potevi notare il ragazzo che chiamati Cartoneros,
sì,
o il ragazzo,
quindi che vive in strada,
sì, che vive in strada, in pratica raccoglie lattine, cartoni, carte,
effetto una sorta di differenziata,
sì,
fondamentalmente,
sì. E poi in pratica tutte le sere, il mercoledì sera passa il camion nel treno e consegna la merce e prende dei soldi,
sì,
quindi il suo lavoro. E poi dall'altra parte vedi i ragazzi con telefonini con nel subte, nel metro,
sì, nel metro,
tutti con il cellulare, guardando fisso il cellulare, giocando, cioè.
Quindi totalmente, diciamo, globalizzata come immagine in quest'ottica.
Il tuo sguardo è uno sguardo che si focalizza su cosa? Adesso ci hai dato due immagini veramente molto significative, che tra l'altro sono immagini sulle quali possiamo riconoscerci, perché spesso magari possiamo sentirci lontani, ma comunque vicini alla persona che ha necessità di raccogliere qualcosa per andare avanti nella vita. E tante altre volte ci sentiamo, penso, dovremmo sentirci prigionieri di qualcosa che sembrerebbe doverci aiutare a comunicare, ma forse ci ha portato a non guardarci più negli occhi quando parliamo, a non ascoltarci più, a togliere quelli che sono gli elementi fondamentali della comunicazione, no? Il fatto di vedere la gestualità dell'altro, magari riuscire anche a sentirne l'odore, una cosa che abbiamo dimenticato, e poi almeno ascoltarsi e o guardarsi negli occhi. Quindi qual è il tuo sguardo? Cioè lo sguardo di Matteo è lo sguardo di che tipo di persona, che tipo di curiosità ti spinge a viaggiare, a trovare negli altri queste immagini che poi, ecco, per esempio pochi secondi fa ci hai suggerito.
Il punto è che mi piace fare molte esperienze, conoscere nuova gente, nuove culture. Infatti quest'anno avevo pensato di iniziare a studiare un po' il portoghese, però non lo so, vediamo.
Penso bellissima lingua.
Esatto, veramente. Dalla musica che ci arriva dal Portogallo e di dintorni, penso che sia una lingua stupenda, anche a livello musicale, proprio per tutto quello che si lega alle note. Ma com'è poi il fatto di andare all'estero, perché in Italia diciamo ancora così, no? e poi parlare un'altra lingua e non essere l'italiano, o sì, o essere l'italiano che ti capita mai, tipo che so, di parlare a gesti o di riconoscerti in qualcosa che ti accomuna a chi parla un'altra lingua, invece di riconoscerti in qualcosa che ti allontana da chi parla un'altra lingua.
In questo caso Buenos Aires io mi sentivo a casa mm-hmm. mia. L'unica differenza, come aveva detto
Francesco,
Frank. il problema delle distanze, che io per andare al lavoro mettevo un'ora, mm-hmm. un'ora e mezza, o c'era il problema del traffico, c'era il problema degli scioperi, quindi potevo arrivare in ritardo di 2-3 ore al lavoro. Tornare, in pratica mi alzavo la mattina alle 7 mm-hmm. e tornavo a casa alle 6-7, mm. quindi tutto il giorno fuori. Mm-hmm. Quindi una, una vita un po'
diversa. Certo.
Beh, certo, condizionata dalle distanze e dagli ingorghi della metropoli, quindi vabbè, alienante penso come qualsiasi vita di metropoli nella parte lavorativa, però magari dal punto di vista umano, magari i contatti, le conoscenze, la vita notturna, forse era una dimensione diversa da quella che potresti trovare in un'altra metropoli, però magari tra virgolette più occidentale, nel senso tipo Stati Uniti o Europa, tipo una Londra, una New York. Forse in quel caso sarebbe ancora più gelido il rapporto con le altre persone. Probabilmente lì hai questi inconvenienti, sicuramente una criminalità più pericolosa, però magari il contatto umano è più facile anche rispetto a una città piccola italiana.
Sì, io appena sono arrivato, appena dicevo che ero italiano, tutti quanti mi fermavano e volevano sapere da dove venivo, e loro mi dicevano: ah, io ho parenti qua, io ho parenti là. Quindi no, un buono, insomma, mi ha accolto abbastanza.
Tutti a braccia aperte, certo. Questa è una cosa che ho constatato anch'io, perché comunque questo legante che magari noi diamo per scontato, per loro è una casa comune. E poi forse nelle persone anziane rimane questo ricordo un po' mitico di un'Italia che in realtà non esiste più, quindi di un'Italia di un tempo che poi probabilmente noi abbiamo distrutto, ma che nel loro ricordo resta quasi un territorio dei sogni. Quindi è questa unione di questa distanza temporale e fisica e geografica.
È una cosa che mi ha fatto effetto vedere le case con il suo orto.
Certo.
Però in pratica ora nessuno lo fa, cioè lo facevano i vecchi,
i nonni
italiani. Che
certo, come certo. Certo, retaggio della cultura contadina italiana.
Però è una cosa che abbiamo perso.
Sì. Però in Italia si sta recuperando.
Esatto.
Molto.
Ma una cosa mi viene una curiosità. Tu quanto tempo rimani in viaggio? Per quanto tempo hai viaggiato? Quanto è durato il tuo viaggio?
In Argentina è stato di 2 anni.
Però
quindi sono partito nel novembre 2011. Uh-huh. E sono ritornato
pochi giorni fa, fondamentalmente
un mese fa.
Sì.
E allora io ho tantissime domande, però ho anche un'idea. Secondo me è il momento di ascoltare una canzone.
Un altro brano, però... E tra l'altro in questo caso lo anticipo. Uh-huh. Perché è proprio di un autore argentino, Federico Aubele, e il titolo è La Esquina, quindi un autore che collabora molto con artisti statunitensi, ma è quindi un autore importante, giovane, e che ci fa piacere farvi conoscere.
Arriva.
Y los años van sin poder soltar los recuerdos del ayer. Así mirándolos pasar y volver esos recuerdos del ayer. A través de la esencia de mil jazmines se filtra todo tu calor. Llevo bien guardado.
siamo?
Sì, ma
siete
io
in onda?
Mi ero spaventata per il
no,
pezzo.
No, era previsto, era tutto previsto. Era, tutto, era perché
sì, però sembrava...
per creare appunto emozione nell'ascoltatore.
Sai che cosa mi sembrava? Quando si andava al Luna Park e c'erano i giochi, quelli con i labirinti praticamente, quelli di paura, sì, esatto, sia quello degli specchi e l'altro, dove a un certo punto c'era l'aria che arrivava da sotto.
Poi
se portavi la gonna erano guai, esatto. Cioè, infatti, a parte che non si va al Luna Park con la gonna, cioè così, infatti. Chiariamoci le idee, però proprio perché... noi quest'anno a Io e Vagamundo abbiamo la fissa dell'incontro. E allora questa sera, oltre al nostro Matteo, che poi continuerà a raccontarci la sua esperienza legata a anni di viaggio, quello in Argentina, ma anche gli altri, perché ce ne sono altri.
Molto, è un uomo viaggiante.
E questa sera abbiamo anche la possibilità di intervistare un altro gruppo musicale, e nello specifico nella voce di Alessio. Buonasera.
Buonasera, ciao a tutti.
Ciao, ben trovato, benvenuto nella nostra trasmissione. Allora, innanzitutto tu da dove ci parli in questo istante?
Vi parlo da Firenze.
Oh, esattamente, quindi buonasera... Da Macerata, buonasera a tutta Firenze, ok?
Buonasera a voi.
Allora, sono veramente contenta perché stavamo così commentando che il vostro pezzo, mi piace molto perché Alessio è la voce che questa sera ci parlerà di un gruppo che si chiama...
Iperborea.
Esattamente, allora che gruppo è? Che gruppo sono gli Iperborea? Raccontacelo un po' con le tue parole, col tuo modo di esprimerti, come se noi fossimo un pubblico che arriva ad ascoltarti
per la prima volta.
Per la prima volta, esatto.
Ah, siamo un gruppo, siamo in sei, sì che siamo tantissimi per essere un gruppo.
Sì.
Per metterci d'accordo tutti ci vuole sempre.
E poi è difficile da spostare anche perché occupate più di una macchina.
Esatto, esatto. Senza contare gli strumenti.
Però c'è sempre il pulmino.
C'è il furgone.
Ci si doveva pensare, infatti. No, facciamo rock elettronico. Abbiamo provato a fare questo esperimento perché comunque siamo tutti partiti del rock, però volevamo dare questa sensata, diciamo, un po' più moderna,
certo.
di mettere un po' di musica elettronica. E il nostro nome, diciamo, è un augurio, perché Iperborea sarebbe nella mitologia greca la terra dove non tramonta mai il sole. E quindi si spera che ci possa servire da augurio.
Beh, mi sembra una buona premessa.
Beh, sì,
no?
Se non altro è un autoaugurio, esatto. Insomma, di tutto rispetto.
Beh, sì, sì.
E com'è? Allora, fare musica in così tanti, che poi chi non suona a volte non si rende conto di quanto sia bello poi arrivare a suonare in sei. Cioè, è una cosa fantastica,
sì,
ve lo posso assicurare io che sono un'esperta suonatrice di campanelli.
No, è una grande, è una grande pianista,
ragazzi, in realtà. Ma com'è? Raccontaci. Soprattutto dici, è difficile mettersi d'accordo, ma...
Sì, beh, sì, sulla spartizione della SIAE senz'altro.
È che ognuno, diciamo, la nostra fortuna è che ognuno ascolta generi completamente diversi.
E certo.
Quindi, quando ci troviamo in sala prove, ognuno ha le sue influenze. E quindi vengono fuori cose che magari anche noi a volte ci stupiscono, perché c'è chi ascolta, diciamo, più metal, chi ascolta più roba elettronica,
certo.
Chi ascolta più roba indie. E quindi ci troviamo tutti nelle nostre canzoni a provare a unire tutte queste influenze.
E quindi a fare una buona spremuta di musica in base a tutte queste contaminazioni. Viene fuori proprio un buon melting pot, credo, che
sì,
sia
sì.
Proprio, insomma, gradevole. Beh, sì, questo è perché, sai, noi siamo qua, no? Prima di ascoltarlo il vostro pezzo, e ci piace in questa radio e soprattutto in questa trasmissione fare, ecco, un tratto di strada con voi, con i musicisti che magari... bussano alla nostra porta e noi apriamo volentieri, perché è un modo per conoscere la musica che gira in Italia, che è tanta, tantissima. La scorsa settimana abbiamo avuto un bravissimo pianista compositore che è Luca Pina, mi piace risalutare, e oggi abbiamo voi. Allora, proprio a voi chiedo, a te Alessio, chiedo com'è poi il rapporto con le persone, com'è il rapporto con la musica degli Iperborea, il vostro sound che si rifà alla musica elettronica e tutta la musica che invece passa per le radio, passa per i grandi concerti, arriva a Sanremo, arriva ai grandi festival.
diciamo che per quanto riguarda il fatto di Sanremo ci sentiamo abbastanza lontani da quel genere, da... Si spera che magari un giorno, appunto grazie a voi, anche grazie a radio come voi che ci fate sentire, che passate la nostra musica, è la fortuna dei musicisti come noi che ancora siamo sconosciuti al grande pubblico, però è il merito appunto delle radio come voi che magari ci date l'opportunità appunto anche a gruppi come noi di farci sentire, e questo penso sia una grande cosa.
Sì, sì, è una cosa bella, te lo dico proprio da ascoltatrice di musica, nel senso che tante volte quando si viaggia, no? Spesso lo si fa perché si vuole vedere qualcosa di nuovo. E quando si gira in radio, in macchina o dove siamo, a volte ci ripetiamo dentro la testa: voglio sentire qualcosa di nuovo.
Però
poi quando arriva questo qualcosa di nuovo non siamo mai disposti ad ascoltarlo davvero, perché non si sa. E allora qui almeno ci proviamo, ci dobbiamo provare. E nel essere felice davvero di ascoltare i vostri pezzi e di parlare con te, continuo a chiederti, a presentarti le mie curiosità. Quindi una è questa, il rapporto col grande pubblico. E poi, quanto tempo è che siete, suonate insieme? E come posso dire, come si arriva a scegliere dei testi quando si è in così tanti? Chi di voi è responsabile, è il meritevole?
È il colpevole dei testi.
Ah, diciamo, i testi li scrivo io.
Sospettavamo però,
Non un po' per prendermi... le musiche le decidiamo tutti insieme, decidiamo in base al testo, la musica più ci può stare bene, perché... Io scrivo magari dei testi per conto mio, gli altri delle musiche per conto loro, ci confrontiamo un po' e sentiamo quali sono quelle che ci piacciono di più e che possano stare meglio insieme. E alla fine, anche se siamo in sei, appunto riusciamo a trovare comunque sempre un punto d'unione.
Quanto tempo dovete dedicare alla vostra musica per arrivare ai vostri risultati solitamente?
Abbastanza, diciamo, noi siamo come gruppo, siamo in piedi da 3 anni. Solo il DJ è arrivato a gennaio, mi sembra, gennaio-dicembre. E però appunto per unirci tutti insieme almeno 5 ore la settimana ce la mettiamo, perché poi ognuno ha i suoi impegni di lavoro, quindi anche trovare un momento libero per tutti è difficile.
Certo.
E quei pochi momenti liberi che ci sanno si dedicano appunto alla musica, perché comunque una passione ci accomuna tutti. Quindi si parte il pomeriggio alle 7 fino a mezzanotte, l'una, si sta lì a ristudiare, ricantare, risuonare finché non si arriva a quello che insomma
al risultato, all'alba, sì. No? Ma senti, ma un po' come un cuoco che dice: guardate, questo piatto che assaggiate oggi vi stupirà perché è particolarmente bilanciato nei sapori. Fateci caso mentre lo mangiate. Mentre ascolteremo la vostra musica, che cosa non dobbiamo farci sfuggire, secondo te?
Secondo me il senso della canzone è importante, perché secondo me è, diciamo, appunto ricollegandovi alla trasmissione sul viaggio, diciamo che tratta dell'evasione, è un'evasione da una situazione del deserto, di aridità, cercare un'oasi, un viaggio verso un'oasi per uscire da questo deserto, appunto. E poi comunque penso sicuramente le musiche sono molto importanti, perché almeno per mio gusto è la mia canzone preferita, quindi...
Beh, d'altronde l'ha scritta lui, quindi voglio dire...
No, io ho scritto solo il testo.
Beh, voglio dire, il testo è una parte, voglio dire, determinante.
Ma il testo senza musica...
No, assolutamente, il testo senza musica non ha speranze, ve lo posso assicurare. No. Perlomeno per me, io sono di
sì,
parte.
Sì, però io sono un difensore dei testi, invece, però il testo, insomma, ha il suo perché. Il testo fa la differenza.
E qui è come la pappa col pomodoro, cioè non è... Vabbè, cioè, allora, non c'è solo diciamo testo, solo musica, ci sono tutte
allora,
e due.
Una soluzione salomonica.
Okay.
Il connubio tra testo e musica farà il successo di questo brano, di cui abbiamo casualmente l'autore.
Lo vedi che ce la intendiamo? Casualmente siamo andati praticamente a svegliarlo, stava dormendo.
Beh, io lo ritengo improbabile. Venerdì sera stava sbevazzando in qualche bar, quindi noi bucoschianamente l'abbiamo estratto da un bar. E quindi col bicchiere in mano e sigaretta nell'altra si sta intrattenendo con...
Finalmente salvato il fegato, con
le parole. Beh, però abbiamo minato i polmoni. Però,
no, dai...
Io non lo so, siamo pieni di curiosità e di...
Certo.
Però io lascio ovviamente Ladies First, quindi conduttrice di questo programma che continuerà l'intervista.
Ecco, il consiglio è nel vostro gruppo, se ci sono delle ladies, non le prendete mai in giro come fa Vagamundo,
esatto,
con me, rispettatele, no. Trattatele assolutamente come il quinto, il sesto, il settimo degli uomini che sono con voi, non... No?
Sì, no, infatti l'altra cantante è trattata proprio come noi, siamo 5 uomini e una donna, ma
esatto,
siamo tutti uguali.
E volevo ben dire.
Tutti uguali,
no?
Tranne lei che comanda, evidentemente.
Beh, non c'è il piace, sì.
Immaginavo.
Perché ha il physique du rôle, ma vabbè, sentiamo seri, un attimo solo. Allora, potendo scegliere, no? Io non ti farò la domanda che fanno tutti, cioè da chi avete preso, quali sono i vostri mostri sacri della musica?
No.
Io vorrei sapere invece, potendo scegliere qualcuno di importante a cui far ascoltare la tua musica, chi sceglieresti? Chi scegliereste?
Bella domanda.
Bella domanda.
Perché il cuore magari può dire una cosa, però la testa...
Vabbè, tu di due cose almeno facciamo.
Allora,
insomma,
diciamo, con il cuore io i Litfiba, perché sono proprio un partito dei Litfiba.
Ho capito.
Però con la testa, se dovessi scegliere qualcheduno a cui ci piacerebbe, probabilmente Linkin Park, proprio imparato.
Beh, guarda, hanno le stesse sillaba.
Però
la
sono
passati
da
iniziale.
Firenze agli Stati Uniti.
Siamo sempre lì,
esatto,
lì. Siamo sempre lì, come direbbe Alessandro Bergonzoni. Vabbè, scusatemi, questa deformazione. Comunque, sei fortunato, perché no, io non sono né dei Litfiba né
dei Linkin Park.
Però qui stasera ci sono persone, e in radio anche, e quindi andiamo ad ascoltare il vostro pezzo. Guarda, facciamo così. Due cose. Le coordinate per restare in contatto con voi?
Allora, su Facebook abbiamo la pagina Facebook Iperborea Channel, oppure su SoundCloud, sempre Iperborea, e potete sentire anche le altre canzoni che abbiamo.
È vero. Confermo, perché io l'ho già fatto, quindi quando cercherete noi, Dio e Vagamundo, potete cercare anche gli Iperborea, è facilissimo. E poi, seconda cosa, due parole per introdurre il tuo pezzo, il vostro pezzo.
Allora, il nostro pezzo, appunto, come dicevo prima, vuole avere un significato di liberazione, è un testo molto cupo, che però vuole dare un senso di riscatto. Il deserto è inteso come... l'aridità di un momento che magari è dentro di noi, e quando si è persi nel deserto senza nessuna direzione, e il testo vuole essere una specie di speranza per trovare quell'oasi.
Capito. Bene, allora aspetta, ti saluto con le tue parole, nel senso che hai detto che avete scelto Iperborea perché è la terra dove non tramonta mai il sole, giusto?
Esatto.
Allora io spero che sulla vostra musica non tramonti mai il sole, che abbiate la costanza di farvi ascoltare e la tenacia, perché so che per fare musica in Italia in questo periodo, soprattutto di tenacia, ce ne vuole tantissimo, tantissimissimo. Però allora io ti ringrazio a nome di tutta io il Vagamundo, di tutta la radio.
A voi. Grazie a voi davvero.
Noi ti auguriamo buon viaggio, buon rientro nel bar alcolico e buon proseguimento di weekend.
E noi ci trasferiamo.
Anche a voi.
Grazie. Noi ci trasferiamo tutti nel deserto adesso e diventiamo per un po' re del deserto con gli Iperborea. A voi.
la tua clessidra, stillicidio di emozioni, ciondolando si trascinerà con la sete che secca in bocca, parole d'intenzioni. Mai vivo senza direzioni, tra speranze e miraggi io cadrò senza uno scopo in terra sedate delusioni, come un sasso io rotolerò. Sul regno inutile
la terra dove non tramonta mai il sole,
l'Iperborea.
Mentre a Macerata ci sono
Macerata tramonta ancora.
Mentre a
si possono godere però di meravigliosi tramonti.
Devi parlare. Mentre a Macerata ci sono le audizioni di Musicultura, sì. Noi qua io e Vagamondo, per voi che siete in viaggio con noi, facciamo ascoltare la musica di chi in Italia ancora fa musica creandola a tavolino.
Esatto.
A tavolino no, creandola con gli strumenti in mano.
A mano, è una musica così. Fatta a mano ancora,
esatto,
non è industriale.
Artigianale. Questo...
Esatto, e a noi ci piace l'artigianale.
Esatto, così. Noi, sapete, siamo affezionati a chi, scrivendo musica, che so, scriveva cose come Cora Canè, Dolce Nera.
Vabbè, siamo affezionati soprattutto a chi fa le cose da sé.
Esatto, però per gli altri.
E anche per gli altri.
Però per gli altri, esatto. Perché comunque sia, quando tu vai in viaggio, no? Te lo vedi una persona che parte per un posto e poi rimane chiusa dentro la propria stanza, no?
Ne conosco almeno un paio, però non c'è mai da stupirsi.
Va bene, sì.
Però
sì.
A proposito di viaggi,
certo.
Approfitto di un grandissimo libro di un grandissimo autore argentino per ritornare un attimo al punto da cui eravamo partiti.
Bueno.
Gli faceva rabbia chiamarsi Traveler, lui che non si era mai mosso dall'Argentina, se non per attraversare Montevideo e una volta ad Asunción, nel Paraguay, metropoli ricordata con somma indifferenza. A 40 anni continuava ad essere inchiodato in via Casimayo, e il fatto di essere l'uomo di fiducia del circo Las Estrellas non gli infondeva la minima speranza di percorrere le strade del mondo More Barnum. Il raggio d'azione del circo andava da Santa Fe a Carmen de Patagones, con lunghi attracchi nella capitale federale, La Plata e Rosario. Mi fermo qui perché il libro è meraviglioso e lunghissimo ed io ve lo consiglio. Julio Cortázar, grandissimo autore argentino, Il gioco del mondo, titolo originale Rayuela. Questo libro ha una caratteristica particolare che può essere letto in più modi, ossia è composto da molti capitoli perché anche molto brevi, arrivano ad oltre 150, mm-hmm. ma non vanno letti in ordine necessariamente cronologico, l'autore, il grande Julio, ci porta tra Parigi e Buenos Aires, al di qua e al di là dell'oceano, e ci fornisce una guida per affrontare questo testo in più modi, in ordine cronologico oppure seguendo un ordine di lettura che ci indica lui. Quindi è un'esperienza, un vero viaggio,
bello,
un viaggio nel viaggio, per conoscere sì due città meravigliose come Parigi e Buenos Aires, molto legate tra loro, fra l'altro, ma per conoscere un autore forse non abbastanza conosciuto in Italia, ma che è veramente straordinario e non ve ne pentirete, Julio Cortázar.
Però...
beh, ci riporta il nostro amico Matteo, che è un grande conoscitore dell'Argentina e del Brasile.
Certo.
Perché ci è perlomeno passato, ci ha viaggiato, non ci avrà vissuto due anni, ma l'ha visitato. Quindi io personalmente passerei al capitolo numero 2. E questo Brasile, che è molto in voga, al centro dell'attenzione per i mondiali di calcio in avvenire, grande sviluppo economico, grande esplosione brasiliana, cultura, musica. Che ne pensi del Brasile?
Innanzitutto il Brasile, sono stato molto entusiasmante di questo viaggio, il fatto che ho finito di lavorare il 20 dicembre del 2013 e ho preso il traghetto e sono andato in Uruguay. Da lì poco a poco con il pullman ho seguito la costa e piano piano sono arrivato in Brasile.
Sì.
E la mia prima città dove mi sono fermato in Brasile è stata Florianópolis.
Sì. Quindi non hai fatto Porto Alegre subito?
No.
No.
Porto Alegre l'ho fatta soltanto che ho cambiato
l'autobus.
Quindi ho visto soltanto la stazione.
E invece Montevideo è una bella città?
Montevideo sì, mi è piaciuta, però a differenza di Buenos Aires ho notato subito che Montevideo è molto più piccola.
Più piccola. Come tutto l'Uruguay, è un po' un'Argentina in miniatura.
Sì, soltanto in Uruguay credo 3 milioni di abitanti.
Sì.
E solo Buenos Aires sono 14 milioni.
Sì, infatti.
Quindi la differenza
è pazzesca. E invece l'impatto del Brasile, Florianópolis, so che è una città in stile California.
Sì, mi è piaciuta moltissimo. Infatti, il primo giorno ho detto qui devo fermarmi 3 mesi.
Cosa ti è piaciuto particolarmente di questo luogo, di questo posto?
La natura, le spiagge, l'oceano, il pesce.
Caspita.
Soprattutto anche c'è gente che parla anche italiano e studia italiano. E infatti io sono stato ospite da una ragazza che... anche lei, parenti italiani,
però.
Questa volta lei è di Treviso.
Ah, Veneti.
E com'è? Allora, partire da Tolentino, giusto?
Sì, infatti, questa città.
E ritrovarsi, cioè, in posti così diversi, così grandi, con così tanta gente.
E proveniente da così tanti posti
ritmi
diversi.
Ritmi diversi di vita. E una domanda che avevo da prima dentro la testa è: quante volte, se ti è capitato di pensare basta, cioè torno a casa, ma chi me l'ha fatto fare? E quante volte ti è capitato invece di pensare io non torno più a casa?
No, io purtroppo devo sempre tornare a casa. Quindi, infatti, questo l'ultimo viaggio che ho fatto qui in Argentina è stato molto lungo.
Anche faticoso.
Sì. Se no, gli altri viaggi, massimo 3 mesi, 4 mesi, e dovevo ritornare a casa anche una settimana o un mese.
E com'è tornare a casa? Cioè, nel senso, uno parte perché poi tu parti con la consapevolezza di avere una base alla quale tornare,
sì.
O è un po' un senso, cioè, come ritrovare le tue sicurezze? Che effetto fa, insomma? Che rapporto c'è tra casa e via, viaggio?
Il ritrovare più che altro le mie non so se chiamarle comodità, però i miei
tuoi punti fermi, no?
Sì. L'unica differenza che noto è che stando all'estero ho più comunicazione, cioè Skype, Facebook, WhatsApp. Quando invece torno a casa non comunico poco. Mm-hmm. Con i miei genitori, con famiglia, sì, ma con il resto, mm-hmm. sempre con
attraverso il computer, sì. Insomma, attraverso i mezzi tecnologici. Vabbè, forse è un invito a comunicare di più con le persone di qui, perché poi un viaggio veramente può essere anche di pochi passi, oppure un viaggio di migliaia di chilometri può portarti all'angolo della strada.
Oppure in un libro, come dicevi.
Eppure in un libro. Per esempio, tra i vari spunti che di solito utilizziamo per le nostre, per i nostri vagabondaggi radiofonici, questa sera, anzi stamattina, mi è ricapitato tra le mani un libro di un autore che io ho amato moltissimo quando ero giovane, e Fernando Pessoa, in questo
fino
caso
a ieri,
fino a
quindi.
Moltissimi anni fino fa, quindi moltissimi anni fa, poesie di Álvaro de Campos, e ho selezionato 2-3 brani, più brani forse venire a noia, però io intanto inizio. Mm-hmm. La vigilia di non partire mai, perlomeno non ci sono valigie da fare, né si devono fare progetti per iscritto, con la scorta involontaria delle dimenticanze, per la parte ancora libera del giorno dopo. Non c'è niente da fare, la vigilia di non partire mai. Che grande quiete, che non ci sta nemmeno più nulla per cui desiderare la quiete. Che grande tranquillità, quella che neppure si preoccupa perché, povero tedio, è passato il tedio e si è arrivati deliberatamente a niente. Che grande allegria di non dover per forza essere allegri, come un'opportunità rovesciata. Da quanti mesi vivo la vita vegetativa del pensiero, tutti i giorni sine linea, quiete, sì, quiete, grande tranquillità, che riposo, dopo tanti viaggi fisici e psichici, poter guardare le valigie chiuse come fossero niente, sonnecchia anima mia, sonnecchia, approfittane, sonnecchia, sonnecchia, è poco il tempo che hai, sonnecchia, è la vigilia di non partire mai. E mi era venuto in mente proprio perché il nostro amico tornava da un viaggio talmente lungo che poteva diventare quasi stressante essere ancora in viaggio, e quindi rivedere la casa e la valigia chiusa come una sorta di liberazione, perché io magari non ho affrontato viaggi di questa lunghezza, però per viaggi particolarmente intensi in cui magari cambi città ogni giorno, devi trovare sempre un posto in cui dormire, un posto in cui mangiare, diventa quasi una fatica fisica portarla avanti per troppo tempo, e quindi capisco le sue sensazioni appunto descritte nel tornare a casa.
Beh, sì, indubbiamente, perché poi è bello viaggiare, ma è bello sapere dove tornare, perché altrimenti se non sai dove tornare, se non sai dov'è la tua casa, non avrebbe secondo me senso neanche viaggiare.
Non è detto, perché il nostro amico Baudelaire diceva che aveva sviluppato proprio l'orrore del domicilio, quindi ogni posto dopo un po'
forse
diventava insopportabile.
Ma il domicilio è una casa? Chi lo sa?
Chissà, forse è un domicilio interiore. Ma io a questo punto, proprio per palsare di palo in frasca, invece restando più o meno sul filo, andrei in Brasile musicalmente, perché
claro che sì.
Il nostro prodigioso regista Emilio ha selezionato per noi il prossimo brano, Aguas de Março, cantato dalla meravigliosa Elis Regina.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é o matita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana,
estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ó,
ponte,
porte,
aço,
sol,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Badaba,
badi badiza, zazaziza,
badana
mienya, anandede, badandede, badandede, anandede, anandada, anandede, anandede, anandada.
Grandissima Alice Regina e Tom Jobim, ovviamente due leggende della musica brasiliana. Vedo la nostra, diciamo, speaker e diva che sta consultando, non vi dico cosa, quindi proseguo nelle nostre avventure patagoniche.
Sto consultando il catalogo per Vestro. I veleni da sottoporti.
A me. Benissimo. Il nostro amico Matteo, nei suoi vagabondaggi in stile Che Guevara di aria la motocicletta, ha... scherzo nel senso come itinerario, ha attraversato pure le Ande, quindi ha attraversato un territorio che mi affascina, la zona di Mendoza, Argentina, grandi vini, Ande e Cile. Raccontaci un po' questo giro verso l'occidente latinoamericano.
Il periodo più o meno è stato marzo, quindi il periodo della vendemmia. Quindi ogni si dice che è la non sono sicuro al 100%, ma si dice che è l'ottava festa
più importante
di tutto il mondo.
Per il vino?
Sì, perché vanno, cioè, moltissima gente.
Beh sì, sicuramente, poi tanto la tradizione antica ormai.
Tra americani, italiani,
francesi.
Francesi, canadesi. Infatti in quella settimana ho potuto fare... volontariato, quindi sì. ho aiutato in uno stand a vendere
vino
e comida italiana.
Comida italiana. Bene, e quindi ormai diciamo il tuo cervello in parte pensa in spagnolo in questo momento dopo due anni in Argentina. Sicuramente ti verranno moltissime, un po' per la vicinanza per le lingue, un po' per l'abitudine, tantissime parole spagnole.
Sì, e infatti vengono parole simili.
Sì, moltissime.
Quindi,
moltissime simili al dialetto, tra l'altro, maceratese.
Sì.
Ah, traduco per i non ispanohablanti, comida e cibo italiano, perché non l'avevo scontato.
E quindi è stata una settimana stupenda. E...
diciamo hai ripreso conoscenza a fine settimana per tutte le verezze alcoliche.
Sì, infatti c'era un giorno avevo fatto un tour con bicicletta e ho fatto 5 cantine con la bicicletta, quindi ogni cantina assaggiavo 3 o 4
vini.
Tipi di vini.
E l'ultima cantina in che condizioni ti trovavi?
L'ultima cantina era la peor della
peor. La peggio. E la bella, insomma, non ci è piaciuta, via.
Sì, nel senso che vini super alcolici,
sì.
Quindi era ahi, mi vado.
E quindi quindi ormai, cioè, l'uso dell'italiano ormai è perduto, no, diciamo che lì ha cappottato, insomma, sì, letteralmente.
Quindi dall'essenzio alla grappa.
Quindi ah, quindi tutti super alcolici, sì, proprio.
Però insomma, dai, tutta la vastità di scelta.
Esatto, sì. Gran piega. Beh, vabbè, al fine pasto, quindi vini, vini, e quindi chiusura con i super alcolici. Benissimo.
E poi dovevo ritornare.
Però perlomeno non c'era il problema del palloncino, perché no, eri in bicicletta. Quindi.
E tra l'altro si erano attrezzati con la, cioè, la possibilità di comprare bottiglie. Mm-hmm. E quindi in una bicicletta c'era a posto della borraccia, tu potevi mettere
tipo un biberon, quindi con vino o super alcolici. Oh, cioè, ottimo. E invece il passaggio delle Ande?
Il passaggio delle Ande è stato sempre con il pullman.
Pullman.
10 ore di pullman.
A quote pazzesche, perché le Ande, voglio dire, arrivano a 6.000-7.000 metri, quindi i passi saranno a 3.000.
In quel passo sono arrivato a 4.000.
4.000 passo. Ecco, e passo.
Sì. 4.200.
Problemi di altitudine?
No. È stato un problema della dogana, però abbiamo risolto subito.
Non era per il vino, insomma. Il
No. E poi da lì sono andato direttamente a Santiago.
Sì.
Lì mi aspettavo una mia amica che avevo conosciuto a Buenos Aires, e siamo andati subito al mare.
Sì.
Quindi Santiago l'ho vista pochissimo, quindi sono andato subito al mare e sono stato un fine settimana anche lì, distese di vigne, anche lì fanno
buon vino,
anche se preferisco
l'argentino.
Sì.
Però comunque perlomeno hai potuto toccare i due oceani, quindi Atlantico e Pacifico, quindi è una doppia, insomma, meta geografica importante.
Sì.
Come costa quale hai preferito? Forse il Cile?
No.
Allora tutto propende per l'Argentina.
Sì, o forse Brasile.
Brasile, vabbè, certo, lì però parliamo già di un subtropicale.
Sì, perché il mare dell'Argentina
non è entusiasmante, no, in effetti.
Come noi, non voglio discriminare Rimini, però.
Sì, una specie sabbiosa, certo.
Okay. Se dovessi dare un colore al tuo viaggio, che colore gli daresti e perché?
Il mio primo colore è stato giallo. Mm-hmm. Però ripensandoci, un verde.
E perché il verde? E perché il giallo? Sai che le donne sono curiose e io sono una donna, quindi sono curiosa.
Il verde è stato anche per il fatto del mare, il Brasile, verde smeraldo, e mi è piaciuto, cioè io amo il mare. Mm-hmm. E il giallo è stato anche per il fatto del sole, quindi della solarità della gente. Okay. Che come mi ha ospitato, e anche il fatto di sono andato in Brasile a Florianópolis nell'arco di a Natale, dal 23 al 25. Mm-hmm. E una ragazza che non mi conosceva mi ha ospitato il 24 notte, e quindi ho fatto la vigilia mangiando con la cena insieme ai suoi parenti.
È un parente bello aggiunto.
Sì, e alla fine avevano, per quanto riguarda il Natale in Buenos Aires,
in Brasile.
In Brasile, questa ragazza alla fine è stata molto gentile, e alla fine ho trovato il mio regalo di Natale sotto l'albero. Quindi
che bello.
Ospitalità quasi imbarazzante.
Veramente il regalo per l'ospite inatteso. Sì. Che bella veramente questa cosa. Ma ti ricordi per esempio pure quello che hai mangiato, più o meno, no? No.
Beh, sì.
Chiedo troppo.
Ho mangiato tacchino arrosto. Ah, okay.
Quindi molto American style.
Senti, ma invece tornato in Italia, no? Tornato a casa, Qual è stata la cosa più difficile invece da accettare? Cioè proprio la cosa che più ti faceva stridere, sentire un po' no, disagio,
non,
se...
non parliamo di politica ovviamente.
No.
No, a dire la verità,
niente.
Però
come se non fossi mai partito quasi. Sì.
Però a distanza di 2-3 settimane inizio alla voglia di
già sentire ripartire, la voglia di partire.
Ripartire. E quindi forse insomma comincia a nascere questo orrore del domicilio.
È come me,
fisico o interiore che sia.
È come il rapporto che io ho con la musica. Posso stare in silenzio ad ascoltare e parlare semplicemente, ma dopo un po' ho bisogno di musica. Allora c'è lui, Emilio Sileoni, che dall'altra parte del vetro interviene subito e manda quella dose di musica che serve per andare avanti a Io e Vagamondo. E allora arriva, eccola.
Perseguire los rastros de este afán, como busca el agua la sed, la estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí, la senda de tu perfume,
la senda de tu perfume.
perfume.
E allora è così, sonorità morbide come quelle del venerdì sera,
esatto.
Che magari molti di voi andranno ad ascoltare proprio nei locali, nei dove locali vogliono bere
drinks.
In compagnia del loro bello, della loro bella e dei loro amici.
Esatto.
Comincia il venerdì sera, comincia il fine settimana.
Comincia il fine settimana, quindi se volete proseguirlo a grandi livelli potete continuare ad ascoltare i Bajo Fondo Tango Club.
Esattamente.
Una, diciamo, ensemble uruguayo e argentino. Per restare sul Rio della Plata, che non, le cui acque non sono il massimo dell'attrattiva, obiettivamente, esteticamente e penso anche a livello di inquinamento. Però ricordiamolo che è il delta più grande del mondo, è abbastanza impressionante perché sembra veramente un mare, pur essendo ancora un fiume. Molto bene, muy bien, mi verrebbe da dire. Torniamo, questo legame tra la provincia di Macerata e l'Argentina è costante perlomeno dalla fine dell'Ottocento. Quindi noi lo rinnoviamo anche questa sera con la presenza del nostro amico Matteo.
E pensa che bello, possiamo parlare, approfondire.
Italia e Argentina non stop.
Esattamente, però poi quando si tratta di mondiali però si tifa Italia.
Si tifa Italia,
non sono, ok.
Cioè.
Però io ho una cosa importante da dire, da ricordare a chi ci sta ascoltando. Domani sera, 8 febbraio, al Teatro Rebis di Villa Potenza ci sarà un appuntamento molto importante e divertente allo stesso tempo. Tutti voi che siete amanti delle commedie dialettali non potete assolutamente perderlo. Perché? Perché domani sera il gruppo teatrale Don Lorenzo Mancini di Madonna del Monte realizzerà una commedia dal titolo L'Umbriaco di Gian Giacomì, e questa commedia sarà un momento per divertirsi, perché sicuramente chi ama il teatro dialettale e chi non l'ha mai fatto, chi non ha mai approfondito questo tipo di spettacoli è invitato a farlo, sa benissimo che ce n'è per divertirsi veramente per tutti. E poi sarà un momento per fare qualcosa di buono, perché il ricavato di quello che verrà offerto su offerta, scusate il giro di offerte, andrà tutto in beneficenza per Thomas Zettera, che è questo nostro concittadino che ha bisogno di, insomma, essere operato urgentemente in America. Quindi non dimenticate, domani sera alle 21:30, Teatro Rebis di Villa Potenza, L'Umbriaco. Insomma, andate a divertirvi e fate del bene, che fa bene. Ma torniamo al nostro viaggio, torniamo verso l'Argentina, torniamo verso terre nelle quali, beh, di cose da vedere ce ne sono davvero tante. Se tu dovessi consigliare a chi ci sta ascoltando, dovresti dirgli: guardate, andate qua c'è qualcosa da vedere. Dove lo manderesti? Che cosa non si può assolutamente perdere in un viaggio andando verso l'Argentina, che poi è così grande e di cose ce ne saranno veramente miliardi?
La cosa che mi è piaciuta molto, il mio primo viaggio in Argentina è stato Iguazú. Iguazú è stato molto interessante, perché dopo 3 mesi di metropoli volevo un po' di natura e sono catapultato.
Sei fuggito proprio.
Fuggito da questa metropoli che non riuscivo
a tollerare più.
Sì, ad abituarmi. Cioè, e quindi ho fatto un weekend pura naturalezza, pura natura. E l'unica cosa che non mi è piaciuta molto è stata che ogni posto turistico, i turisti pagano quasi, non dico il doppio, ma
però,
quasi.
Mamma mia!
Nel senso che per quanto riguarda Iguazú, chi abitava nella regione pagava 15 pesos.
Turisti 30.
No. Gli argentini fuori dalla regione 60. Turisti
Stranieri
110.
Quindi è una sorta di pelagalline, insomma.
Sì, però non parlo di Iguazú come posso parlare di altri posti turistici.
Altri posti turistici.
E poi la cosa buona però succede che se vai il secondo giorno paghi la metà.
Quindi ti invita a restare.
Sì.
Vabbè, beh, è una strategia, insomma, in qualche modo.
E sei riuscito a capire come mai questo tipo di politica, questo tipo di atteggiamento?
Forse perché pensano che i turisti, se viaggiano, possano permetterselo.
Di pagare, ho capito. Beh, è una cosa...
Sì,
va bene.
Poi per quanto riguarda nel viaggio, che è durato 18 ore...
Quindi ha resistenza all'autobus non indifferente.
Sì, ho conosciuto una... Paraguasha.
Sì, del Paraguay.
Sì. Non la conoscevo e mi ha offerto un mate e quindi durante il viaggio...
Chiacchierando. Quindi sappiamo che, perlomeno, Matteo ha conosciuto un sacco di ragazze in giro per l'America Latina, ospitevoli?
Beh...
Ospitali. Cioè, ospitali. Io lo vado corretto in mezzo ospitali.
Vagamondo, stai perdendo
molti. Sto perdendo molti con l'Italia, dai.
È perché alle 23:25 lui comincia a...
Non ho preso ancora i farmaci, quelli per la notte. Allora la minestrina, il semolino è pronto, ma il farmaci della notte non so. No, chiedo scusa. Quindi un ambiente sicuramente molto molto accogliente da un punto di vista umano, dal punto di vista naturale, fuori dalle metropoli, insomma. Quindi chi desidera immergersi nella città ha di che divertirsi. Chi cerca la natura sa dove andare. E io a questo punto chiederei alla nostra cara speaker. Generalmente leggo io e diciamo che massacro qualche testo capolavoro. Questa sera vorrei che fosse lei con la sua voce a portarci ancora in Argentina le parole della poetessa di Buenos Aires Alejandra Pizarnik. E un testo scelto dalla nostra io.
Va bene, però io ho un'idea. Allora, io lo leggo in italiano.
E lui lo legge in spagnolo.
Perché sono italiana. Ma lui lo legge poi dopo in spagnolo.
Con accento.
Argentino. Perché chi l'ha ascoltato non può non aver notato che lui veramente aveva questa cadenza.
Questo ritmo.
Che era veramente straordinariamente, no, tendente all'argentino.
E
cioè, sembrava,
va anche detto che...
È proprio cioè, uno ascoltandoti ci crede che sei stato in Argentina.
Sì,
cioè, non ha proprio dubbi.
Beh,
è
anche perché
così.
Ci sono tanti argentini di ritorno che sono tornati a vivere in Italia. E quindi magari qualcuno ci ascolta e ha piacere,
esatto,
insomma, di rivangliare.
Ma sì, ma anzi, li salutiamo, perché poi Macerata è, no, la terra nella quale si torna molto volentieri, perché si mangia bene, ve lo dico io.
Vabbè, questa è un'opinione personale, bene, molto bene.
No, scherzavo davvero. Però torniamo seri, perché queste parole invece meritano molta serietà e molta attenzione. Se ancora dico sole e luna e stella, mi riferisco a cose che mi accadono. E io che cosa desideravo? Desideravo un silenzio perfetto. Per questo parlo.
Beh, grande Alejandra.
E allora io adesso passo lo stesso libro al mio...
Dagli il segno, però, dagli il segno.
Mio, al mio compagno di viaggio di questa sera, che è il nostro Matteo Morlucchi, e gli chiedo di, insomma, regalarci queste stesse righe, ma, insomma, nella lingua in cui sono state davvero scritte.
Un, si dico sol, y luna, y estrella, me refiero a cosas que me suceden y que deseaba yo, deseaba un silencio perfecto, por eso hablo.
Che bello.
E questa era Alejandra Pizarnik.
Esatto. E insomma, però che cosa vuoi aggiungere a questa
ma niente
cosa?
Io direi che ha detto tutto la poetessa, per cui non aggiungerei altro, e ringrazierei piuttosto, già che si fanno vicine le ore 23:30, inizierei il commiato da questo viaggio che ci ha portato di qua e di là dall'oceano, di qua e di là dalla cordigliera andina, di qua e di là tra Tolentino e Macerata, e quindi insomma è stato un viaggio un po' vagandante che personalmente mi è piaciuto. Spero che vi siate, insomma, divertiti, siate stati in buona compagnia, in una piacevole compagnia per quest'ora
sì,
e mezza.
Sì, mi è piaciuto molto viaggiare, sorvolare vari posti e varie idee di viaggio grazie al nostro ospite, e mi piace ringraziare tutti quelli che sono intervenuti stasera. Allora, prima tra tutti il suo compagno di viaggio silenzioso è assolutamente immobile.
Perché c'era un compagno di viaggio presente,
esatto,
ma silenzioso.
Vogliamo almeno dirne il nome?
Diciamo, facciamo il nome, facciamolo parlare. Si avvicina al microfono per cortesia.
Roberto, buonasera.
Buonasera.
Oh, visto? Siamo riusciti a farmelo parlare, se no questa sera veramente poteva nevicare. Saresti stato la prima persona che veniva in radio e non riuscivo a far parlare. Non c'era...
una geniale scena di muto alla radio.
Esatto, sì. Che poteva essere ammirata da tutti i presenti.
Vabbè, però lasciava spazio alla fantasia dell'ascoltatore. Però, l'ascoltatore in quel pezzo poteva inserire tutto quello che voleva.
Ok, ma lo vogliamo ripetere? Allora, il nostro ospite...
Matteo Morlupi! Grazie
alla presenza.
Il nostro
vagabondo, Frank Tiberi.
Grazie a Letizia Lapponi, la nostra speaker.
Il nostro regista, senza di lui non arriverebbe niente alle vostre orecchie, Emilio Sileoni.
Grande
e poi
Emilio.
Anche ora, ancora loro, i nostri mitici musicisti di oggi, quelli che ci hanno fatto regalare a tutti voi un piccolo angolo di terra nella quale non tramonta mai il sole. Chissà che non sia proprio l'Argentina, questa terra nella quale
infatti,
per certi aspetti non tramonta mai il sole. Loro sono gli Iperborea, che sono stati con noi in radio per un piccolo pezzettino molto molto importante. E poi vi voglio ricordare due cose. Se ci state ascoltando ed è domenica sera, non vi state sbagliando, siamo io e Vagabondo ed è la replica. Non c'è niente di male se è una replica, perché...
Vabbè,
perché
la replica, perché magari
perché
la siete persa, perché magari
perché
Matteo vuole riascoltarsi.
Dolce, perché quando uno mangia un dolce ed è tanto buono, poi ne vuole un altro pezzo.
Vuole una replica, infatti, quindi io domani, di fronte alla mia cicerchiata, parlerò di replica invece di,
esatto,
insomma, di ghiottoneria.
Ma poi, se non vi dovesse bastarvi la replica, allora c'è anche il podcast, arriverà. Quindi cercate.
Prima o poi. No,
arriverà proprio, è fresco,
è freschissimo.
È pronto. Quindi voi cercateci su Facebook, io e Vagabondo, non c'è la pagina, c'è proprio il profilo. Noi siamo persone ancora, siamo con un
viventi,
esatto.
Però, esatto. Non siamo clonati ancora.
Esatto, quindi cercateci, siamo lì.
Siamo qui.
Ciccia qua, venerdì prossimo.
Esatto.
Alle 22:10.
Circa. Io personalmente vi saluterei con le parole del grande Fernando. Mm-hmm. Un ultimo pensiero sul viaggio. Ah, la freschezza dei mattini in cui si arriva e il pallore dei mattini in cui si parte, quando le nostre viscere si contraggono in una vaga sensazione simile alla paura, la paura ancestrale di allontanarsi e di partire, il misterioso timore ancestrale dell'arrivo e del nuovo. Ci aggriccia la pelle e ci tormenta, e tutto il nostro corpo angosciato sente, come se fosse la nostra anima, un inesplicabile desiderio di poterlo sentire altrimenti, una nostalgia di qualche cosa, un'inquietudine di affetti per quale vaga patria, per quale costa, per quale nave, per quale molo. Sente che un malore coglie il nostro pensiero e resta solo un grande vuoto dentro di noi, una vacua sazietà di minuti marittimi, un'ansietà vaga che sarebbe tedio o dolore se soltanto sapesse esserlo. Io ringrazio e auguro buon viaggio al nostro amico Matteo per le sue prossime mete e auguro buon divertimento a tutti noi.
Viaggiate, perché chi non viaggia
resta fermo.
E allora arriva l'ultimo pezzo di oggi e ci si riascolta, venerdì prossimo.
L'ultimo pezzo del nostro amico Carlinhos Brown.
Ciao.
A casa é o centro da saudade, pra onde a gente volta com samba de verdade. Morena que mora e habita em mim, pra casa voltarei, pois o samba não tem fim. Minha alegre vida, templo adentrar, minha sorte foi te encontrar. É da natureza ser feliz, por mais que o mundo esteja perigoso, a ladeira sempre irá subir. Encantar irá. Relaxe, que a gente vai se casar. Relaxe, relaxe, que a gente vai se casar.
tão morena.
Uma camomila, pó de guaraná. Vai lhe botar filha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar. Venha pra caminha que eu vou lhe dengar.
Que dengo você, hein? Ei, sorte.
Toma camomila, pó de guaraná. Vai lhe botar filha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar. Venha pra caminha que eu vou lhe dengar. Saudade, lá onde a gente volta com samba de verdade. Morena que mora e habita em mim, pra casa voltarei, pois o samba não tem fim. Minha alegre vida, templo adentrar, minha sorte foi te encontrar. É da natureza ser feliz, por mais que o mundo esteja perigoso, a ladeira sempre irá subir, encantar irá. Relaxa que a gente vai se casar. Relaxa, viu, meu bem, relaxa, a gente vai se casar. Uma camomila, pó de guaraná. Vai lhe botar pilha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar. Venha pra caminha que eu vou lhe dengar. Botar filha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar. Venha pra caminha que eu vou lhe dengar.
Que beleza, hein? Linda como sempre.
Vai se casar.